E ascoltiamocela bene, ascoltiamocela tanto questa bellissima sigla di Good Times nella sua ultima puntata di stagione. Buongiorno, buongiorno, un saluto da Elena Mordiglia, ancora un'ora e mezza insieme a voi in questo sabato per raccontarvi il fine settimana. Come sempre sono tantissime le cose di cui vi vogliamo parlare, come sempre la redazione culturale di Radio Popolare all'opera per costruire il cartellone della puntata. Avremo cinema, teatro, arte come sempre con le responsabili di settore, oggi tanta musica, tanti libri come sempre in apertura di trasmissione, poi ce ne andiamo nel territorio di Bergamo a camminare, ma anche a imparare, a inventarci buone pratiche per la salvaguardia dell'ambiente, non solo, insomma tante cose anche in questo sabato. Ultima puntata di stagione, l'abbiamo detto, e scrivetemi quindi 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp e le mail naturalmente diretta @popolarenetwork.it. La mia mail è mordiglia@radiopopolare.it. E dopo di oggi mi trovate solo via mail per un po' di tempo, però insomma scriviamoci, sentiamoci e poi a settembre si ritorna. Un'ora e mezza insieme appunto anche oggi con tante segnalazioni. Allora cominciamo con una segnalazione con brano, perché qui sono tante le cose che vi vogliamo raccontare. Allora qui abbiamo il primo brano con segnalazione, perché tanti di voi la conosceranno. Joan Osborne torna in Italia, arriva a Como in questa domenica 30 di giugno all'area Feste di Sant'Abbondio in via Regina Teodolinda alle 21 con ingresso libero fino a esaurimento posti, quindi arrivate un po' prima magari. In caso di pioggia si fa lo stesso il concerto al Cinema Gloria in via Varesina 72. E allora noi cominciamo questa puntata di Good Times, quest'ultima puntata di stagione, proprio con lei, Joan Osborne. Ce l'andiamo ad ascoltare. John Osborne ad aprire la colonna sonora di questa puntata di Good Times, che ci porta in apertura a un festival. Sono tantissimi festival nel periodo estivo. Qualcuno l'altro giorno mi ha detto, forse un collega o una collega, che l'Italia è il paese con più festival al mondo, e non mi stupisce. Noi però scegliamo quelli che proprio ci interessano, ci piacciono di più, e allora adesso andiamo alla sesta edizione di un festival che si chiama Dirama, Festival di Natura, Relazioni e Cura del Territorio. Il territorio di cui stiamo parlando è quello di Bergamo e della Bergamasca. Noi abbiamo in collegamento con noi allora la presidente di Legambiente di Bergamo, perché Legambiente di Bergamo è appunto la realtà che realizza questo festival, Elena Ferrario. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno, benvenuta, bentrovata. La prima cosa che ti chiedo è proprio, partiamo dal territorio, che è la terza parola di questo sottotitolo, ma che in realtà coinvolge tutto il programma del festival. Di che territorio stiamo parlando, e dal punto di vista proprio di Legambiente di Bergamo, di cui tu sei appunto presidente, che tipo di territorio è, quali sono le criticità e come queste in qualche modo poi vanno a costruire il programma di questo festival?
Allora, il festival non ha una collocazione precisa, occupa tanti spazi della città, ma anche fuori città, e cerca di andare a toccare dei luoghi di interesse, a volte per valorizzarli o per apprezzarne la bellezza, a volte proprio perché sono coinvolti in progetti o situazioni che minacciose sul territorio. Cioè i problemi che noi abbiamo, che sono quelli, diciamo, in generale della Lombardia, ma qua alcuni sono veramente intensi, per esempio sono quelli legati alla qualità dell'aria, sia per la presenza dell'aeroporto sia perché è estremamente trafficata come area, quella del consumo di suolo soprattutto nella zona della bassa, e quindi anche lì importantissimo valorizzare invece quello che ancora c'è con biciclettate, con esplorazioni. E abbiamo poi un altro grosso problema, che è quello della montagna, che è gestita ancora in un modo molto vecchio, puntando quasi esclusivamente sullo sci alpino e sugli impianti, quindi questo lo vediamo come un grosso problema.
Sì.
Per fortuna ci sono tante realtà piccole e diverse.
Infatti, che sono anche protagoniste di questo festival. Uno degli scopi di questo festival è quello di scoprire, ma anche di diffondere poi buone pratiche su cui Legambiente lavora tutto l'anno, naturalmente. Buone pratiche per il futuro nei tre ambiti che abbiamo citato prima, della natura, delle relazioni, della cura del territorio. Facciamo qualche esempio di buona pratica che appunto viene suggerita dalle vostre attività.
Ma diciamo che la prima buona pratica, secondo me, è proprio la base del festival, che è la collaborazione, il fare cose insieme, perché il festival coinvolge tante altre realtà, piccole, grandi, più facilmente piccole, e quindi crea delle relazioni che poi rimangono e che consentono di dare forza, no, alle azioni. Quindi sicuramente questo. Poi alcune buone pratiche riguardano un po' il nostro stile di vita alimentare, per cui abbiamo organizzato un aperitivo con le eccedenze. Adesso questi sono eventi passati, quindi non li ripeto. Concentrandoci sulle prossime date, ci sono soprattutto conoscenze del territorio, perché abbiamo la convinzione che conoscendo il cittadino è molto più propenso anche alla difesa, no? E in particolare diciamo che alcune volte, alcune nostre iniziative, alcune sono proprio conoscenza di bellezze, altre volte sono legate a problemi che, cioè noi li vediamo come problemi, ma opere che sono progettate su uno specifico territorio di cui i cittadini non sanno Niente, perché gli iter di avanzamento di alcuni progetti sono molto nebulosi, non dico con intenzione, ma è proprio la pratica, cioè sono progetti di 20 anni fa.
Ad esempio?
Stanno arrivando. Un esempio molto concreto è una strada, che è il terzo tratto di una strada che è stata realizzata, che però passa nel Parco dei Colli, nella zona più frequentata dai cittadini bergamaschi, che ha una ciclabile, un corso d'acqua e così, è previsto questo tratto di strada devastante, sebbene sia in galleria, prevede comunque la distruzione di quell'area, e le persone probabilmente non lo sanno perché è stata progettata 20 anni fa, e noi vorremmo anche mettere appunto con questa attività in evidenza il fatto che se non ci siamo accorti che qualcosa è cambiato in 20 anni, riferendomi ai cambiamenti climatici e alla quantità di eventi che abbiamo, vuol dire che c'è troppa disattenzione. Dobbiamo pensare di progettare in altro modo.
L'evento tra l'altro è fatto in collaborazione proprio con il Parco dei Colli di Bergamo, che è appunto il territorio.
Sì, diverse iniziative sono col Parco dei Colli, anche lo stesso spazio che ci offrono per alcune delle iniziative del parco, ed è una realtà troppo ricca e troppo bella per essere difesa, è quello che dà qualità della vita a tantissime persone a Bergamo.
Allora, il Festival di Rama, sesta edizione, è partito il 21 di giugno, va avanti ancora fino al 12 di luglio, quindi c'è tempo, insomma, per andarsi a vedere anche le prossime attività. Se volessimo segnalare qualcosa, Elena Ferrario, in questo fine settimana, tu cosa sceglieresti?
Allora, io poi faccio fatica perché noi abbiamo tante cose in contemporanea, per cui la segnalazione poi si sovrappongono. C'è una biciclettata molto, molto bella nella zona di Treviglio, del Circolo Terre del Gerundo, oppure c'è un festival, questo è interessante perché si chiama Festival Diffuso, il futuro che vogliamo, in un paese della Val Brembana. Le valli non sono mai luoghi semplici dove organizzare queste iniziative, è il comune e altri e dei produttori locali che l'hanno organizzato, ma noi li sosteniamo nella diffusione, nella conoscenza. C'è una mostra sui ghiacciai anche presente che vale la pena visitare. Se no, domani c'è per esempio una visita guidata da un gruppo locale del Sentiero delle Calchiere in Val Brembilla. È una realtà molto bella, con è una passeggiata storico-naturalistica, perché c'è un bel territorio, ma c'è anche la storia di questa attività produttiva delle calchiere.
Io aggiungo solo che ci sono veramente attività per persone adulte e persone non adulte, per cui andate a vedere, anche i bambini e le bambine hanno molto da imparare e da divertirsi in questo festival. Il sito internet è diram.eu, quindi lì si trova tutto, anche tutti gli eventi appunto futuri. Io ringrazio moltissimo Elena Ferrario, che è presidente di Legambiente di Bergamo, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi e vi aspettiamo.
Ci saremo, ciao.
Ciao, ciao, ciao. I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me, and now I moan, and now I holler. She'll never know just what I found. That blue-eyed girl.
PJ Harvey e Good Times Radio Popolare, sono le 11:48 e allora andiamo a parlare di teatro con la nostra Ira Rubini. Ciao Ira.
Buongiorno Elena, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori da Venezia.
Ah, beata te come sempre.
Beh, tutti dicono così, ma fa un caldone allucinante.
Tutti lo dicono, ma quasi nessuno ci va poi a Venezia. Uno dice, bella, però ci vanno gli altri.
Bella Venezia, ma non vorrei viverci, come diceva Razzi, dell'Europa. No, invece io vorrei viverci perché insomma è sempre straordinaria, ma sono qui per lavoro, cioè insieme a tanti altri colleghi alla Biennale Teatro, che proprio questi giorni si conclude questa domenica e che è anche la conclusione di un quadriennato di direzione artistica della coppia Ricci e Forte, che ha impresso diciamo uno stile inconfondibile. Loro sono anche i fondatori di una celebre compagnia italiana e poi internazionale di performance, quindi definirlo solo teatro è poco, perché loro valorizzano moltissimo l'aspetto fisico, e così è stato anche per le proposte fatte in questi 4 anni. Vi dico quello che succede in questo weekend se qualcuno è intenzionato a venire a Venezia. Tra parentesi, vi ricordo che a Venezia in questi weekend di grande afflusso è necessario scaricare dal sito del Comune di Venezia il permesso per, se vi fermate a dormire, dovete chiedere al vostro albergo l'attivazione di questo permesso che vi consente di entrare senza pagare il famoso ticket di 5 euro che teoricamente tutti coloro che vengono diciamo per un morbido in giornata devono pagare, insomma, quando c'è grande affollamento. I controlli sono random, cioè non ci sono tornelli o cose strane, ve lo dico perché magari vi può servire nel corso dell'estate saperlo. Tenete conto che però insomma di solito se uno viene per un weekend almeno una notte la dorme e quindi automaticamente ha la possibilità di essere esentato dal ticket. Detto questa comunicazione di servizio, vi dico che qui alla Biennale Teatro uno degli artisti più importanti che ancora deve mostrare il suo lavoro, che è uno studio su Medea, è Milo Rau, il celebre artista mitteleuropeo, perché in realtà si sposta fra moltissimi paesi, che ci ha abituati ai suoi spettacoli di, è stato definito teatro documentario perché spesso prendevano le mosse da fatti di cronaca anche molto gravi, molto violenti, che però venivano trasposti per il teatro attraverso l'uso anche di molte tecnologie, del video, di artisti non professionisti, un altro ambito in cui Milo Rau si è molto distinto. È un grandissimo artista e quindi il suo spettacolo è molto atteso, sarà oggi e domani. Invece un altro, ci sono molti giovani qui perché è l'anno in cui ci sono gli esiti della Biennale College, che ormai da tanto tempo nell'ambito appunto di un anno di formazione seguito da un anno di dimostrazione dei risultati ospita molti artisti giovani, registi, drammaturghi, e quindi ce ne sono parecchi, da Eliana Rotella, Carolina Balucani, a insomma altre rappresentanze. Devo dirti Elena che la cosa che mi fa piacere è che da un po' di anni la quantità di ragazze, diciamo così, in ambiti che un tempo erano appannaggio quasi esclusivo insomma della parte maschile, come la regia e spesso anche la drammaturgia, adesso invece hanno raggiunto diciamo un equilibrio in termini di rappresentanza. Mi fa molto piacere, anche perché poi insomma gli esiti si vedono. E quindi la Biennale Teatro, se volete, la potete consultare, ci sono anche alcune performance site specifiche che sono gratuite, come per esempio quella di Elia Pangaro, che fa una riflessione sulla velocità a partire dalla motocicletta. Proprio davanti all'ingresso dell'Arsenale c'è uno spazio in cui questa performance va in scena tutte le sere alle 18, oppure c'è la grande installazione multimediale di una delle compagnie premiate con il Leone d'Argento, che sono i Gob Squad, che da sempre si occupano di portare il fuori il teatro dentro il teatro, e che hanno fatto questa cosa realizzata durante la pandemia, in cui ci sono 14 grandi finestre in tutto il mondo che si aprono su qualche cosa e i loro protagonisti agiscono. Il tutto è diventato un'installazione che è al Forte Marghera, quindi a Porto Marghera, lontano diciamo dal centro di Venezia, ma in uno spazio appositamente creato. Lasciata Venezia, vi dico che in questo weekend, ovviamente, come Elena vi avrà ricordato e tutta la Radio Popolare vi ricorda, c'è il Pride che porta con sé, a Milano, che porta con sé anche una serie di esiti nel corso di tutto il weekend, come la serata L'estate sforzesca domani sera, che chiude in qualche modo il weekend del Pride. Abbiamo avuto ospiti alcuni dei suoi protagonisti e anche l'organizzatore Protopapa, e ieri abbiamo avuto Enorma Jean, che è una delle drag queens che si esibiranno domani sera sul palco del Castello Sforzesco in questo drama Pride, che durerà quasi 3 ore con più di 50 artisti sul palco, e quindi ovviamente ve lo segnaliamo anche noi avendo avuti ospiti ieri. Vi ricordiamo che invece alla Fabbrica del Vapore prosegue la rassegna Quasi Solo, con spettacoli che appunto sono quasi degli assoli di danza contemporanea, anche se spesso portano con sé delle interazioni. Vi ricordiamo anche che prosegue alla Fondazione Feltrinelli, che fine ha fatto la Satira, ci sono tanti appuntamenti con comici, da Paolo Rossi al Terzo Segreto di Satira, insomma a tutti coloro che spesso avete ascoltato, visto e sentito anche i nostri microfoni, che alla Paolo Grassi di Milano c'è un altro appuntamento di danza contemporanea, che prende le mosse dal grande pittore americano Hopper. Sono giorni in cui si discute tanto di America, secondo me guardare i quadri di Hopper spiega molto di più dell'America di quanto facciano tante parole talvolta, e quindi a questo si sono ispirati i giovani danzatori della Paolo Grassi, che aprono la scuola proprio a loro. Queste sono alcune delle proposte. Poi per esempio c'è il Teatro Menotti, che da qualche anno si sposta alla Sormani con una serie di recital, diciamo così, che hanno una via di mezzo fra il teatro, la conferenza e l'incontro, e ce n'è uno anche in questo weekend. Insomma, più o meno queste sono le cose che vi diciamo, oltre naturalmente a seguire sempre da vicino Nessuno è Normale all'ex ospedale psichiatrico Pini, che prosegue fino al 4 di luglio.
Grazie Ira Rubini, te, allora, l'abbiamo detto, l'ultima puntata di stagione di Good Times, ti sentiamo ancora naturalmente a questi microfoni.
Allora sì, io faccio un piccolo annuncio, oltre a essermi dimenticata di ricordare che da pochi giorni è iniziata la Chiesa Rossa, la rassegna L'ultima stella della sera, organizzata dal Teatro ATIR, dove il tema è proprio l'informazione, quindi ci sono degli incontri con giornalisti celebri e poi sempre degli spettacoli, e stasera va in scena uno spettacolo che abbiamo ospitato e presentato a suo tempo, dedicato al caso Tortora, però da un giovane artista che al tempo di Tortora non era neanche nato, Chicco Dossi, che quindi lo vede con gli occhi della nuova generazione. Dicevo, l'annuncio è che ovviamente abbiamo terminato, come molte trasmissioni, il palinsesto invernale, quindi il Suggeritore Night Live è terminato lunedì scorso, e ringrazio ancora tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che sono venute alla nostro aperitivo finale, che ha un piedi molto costuriziano, insomma, con il cielo grigio in tempesta, però noi che ballavamo in cortile, e ritorneremo naturalmente la prossima stagione, mentre da lunedì alle 10 il quotidiano culturale Cult diventa un quotidiano estivo, che declineremo in una maniera un po' diversa come sempre, e comincia alle 10 fino alle 11:30 Cult Estate.
Fantastico, non vediamo l'ora. Grazie mille Ira Rubini.
A risentirci, ciao ciao.
Ciao ciao ciao, un abbraccio. Salutiamo Ira Rubini e abbiamo ancora tempo per un brano? Ma sì, come no.
See you leave. Down with the South Pole from sad. Go to the rising light. Moving for tomorrow's show. Tell me, okay, fine. son of the sea. Where will we be? Son of a gun,
he said,
go to the rising sun.
Times, Radio Popolare. Donatella ci scrive al 3316214013. Ciao, ma la festa della radio si farà anche quest'anno? No, Donatella, no, te lo possiamo dire ufficialmente, credo che sia già stato detto, ma lo ripetiamo, quest'anno non ci sarà la festa della radio, ma insomma l'anno prossimo, tante sorprese. Non è una sorpresa invece, ci raggiunge sempre a quest'ora in studio la nostra Tiziana Ricci. Ciao Titti.
Oh, buongiorno a tutte e a tutti.
Buongiorno.
Ciao, allora, sì, perché vi volevo parlare di una mostra che si è aperta proprio in questi giorni in una galleria che si occupa di fotografia, la Galleria Still, che è in via Zamenhof all'11 a Milano. Mm-hmm. E, è una mostra dal titolo No Way, di un fotografo, Fabrizio Spuches, che si è spesso occupato di questioni umanitarie, eccetera. E in questo caso si occupa dell'esperienza della vita dei migranti, di quelle persone che purtroppo, se ce la fanno, arrivano qui da noi, o se no, insomma, gli aspetta una sorte molto più drammatica. È una mostra di fotografie, c'è anche un video perché c'è stata una performance, e è molto interessante sentire il racconto che fa, perché lui è stato in questi paesi, in queste zone, e questo, diciamo, è la sua, è il risultato, è l'elaborazione creativa di questo percorso drammatico.
Un viaggio che inizia in Tunisia, dove mi sono recato l'estate scorsa. Ho fotografato la condizione delle persone migranti che rimangono bloccate lì per anni nei principali porti di, partenza, che sono principalmente Tunisi, Sfax e Zergis.
E questa sarebbe la sezione dell'inferno, perché immagino hai trovato
questa
delle
è la sezione dell'inferno,
terribili.
Quindi sezione, situazioni irreversibili, dove i migranti muoiono, per esempio come i corpi dei migranti che vengono recuperati dai pescatori nelle reti dei pesci, o migranti che in un certo senso rimangono in vita ma sono morti, hanno un trauma che non è superabile, e quindi condizioni che ti marchiano a vita. E sempre in Tunisia ho realizzato anche la sezione del purgatorio,
sì,
che è la sezione di limbo, no? L'attesa. Molti di queste persone, ma migliaia di queste persone, dormono per strada, lavorano come degli schiavi, provano a partire e vengono sistematicamente bloccati dalla guardia costiera tunisina, che gli porta via i risparmi e i documenti, e quindi la ruota gira di nuovo, provano a partire 2-3 volte e poi, se ci riescono, se il Mediterraneo lo permette, arrivano in Italia, che è il paradiso. E quindi la terza sezione della mostra è il paradiso, che però paradossalmente si confonde un po' con l'inferno.
Esatto, stavo dicendo io, speriamo per alcuni almeno, perché non sembra che sia poi un paradiso, diventa una sorta di prigione oppure di situazione difficilissima da affrontare. Senti, tornando in Tunisia, come hai potuto fare queste foto? Perché abbiamo saputo che comunque queste persone migranti vengono trattate male anche dagli abitanti in Libia, in Tunisia, eccetera.
Sì, allora io sono partito da solo, come faccio di solito, e ho trovato lì un po' di persone, ho improvvisato chiaramente, ho trovato un paio di ragazzi che mi hanno accompagnato in macchina e così. C'è una situazione veramente devastante che non arriva più, questo genere di informazione non arriva più, perché ormai ci siamo abituati, ci siamo anestetizzati al dramma delle morti nel Mediterraneo, e il progetto è nato proprio per questo, perché persino io, che sono una persona abbastanza attenta e che mi indigno pensando a questo problema, mi ero reso conto che a poco mi ero abituato. Cioè, quelle morti nel Mediterraneo vanno avanti almeno da 20 anni.
Sì, perché poi anche dal punto di vista mediatico il rischio è l'assuefazione, perché spessissimo abbiamo la notizia di dispersi, di naufraghi, e so che quando avete dato vita a questa campagna ci avete pensato a marzo del 2024, vero?
Sì, il progetto è iniziato a giugno, ma poi a marzo del 2024, in particolare insieme a Mediterranea, alla Galleria Still, abbiamo deciso di creare anche una performance che è ispirata a una delle ennesime tragedie che sono successe nel marzo scorso, quando una nave partita dalla Libia con 75 migranti, e dopo aver lanciato l'alarm phone e non essendo stato ascoltato, è andato in avaria per 7 giorni e 7 notti. 50 di queste persone a uno sono cadute come birilli e sono state lasciate in mare, e ci sono alla fine una ventina di superstiti. E allora cosa abbiamo fatto? Insieme a Enrico Dal Buono abbiamo organizzato questa grande performance. Lui ha scritto un testo che trovate nel video della performance, che è uscito un po' ovunque, e siamo andati in mare e abbiamo piazzato 20 gigantografie, 4 metri per 3, di questi volti che ti guardano e che testimoniano la gravità di questa immane tragedia. Io trovo veramente paradossale questa situazione, avendola un po', studiata, approfondita, mi sono reso conto di una cosa che è assurda. Cioè, questi ragazzi, dico ragazzi perché nel 90% dei casi sono maschi, che lasciano la propria casa in condizioni per motivi che sono veramente dei motivi seri, guerre,
povertà,
guerriglie, carestia, povertà, cambiamento climatico, siccità, cercano una via di fuga, cercano un'alternativa, no? E allora questi partono, e iniziano ad attraversare l'Africa subsahariana a piedi, il deserto. Poi sistematicamente vengono bloccati in Libia, imprigionati, torturati, violentati. Poi riescono in qualche modo ad arrivare in Tunisia. Abbiamo già raccontato tutta la difficoltà che c'è per riuscire a imbarcarsi in un barchino, spesso di ferro, che spesso poi non è chiaramente in grado di resistere alle intemperie o alle onde. Nel migliore dei casi riescono, dopo tanti tentativi, ad arrivare in Italia, o arrivano al borgo, per esempio al borgo di Mezzanone, dove ho realizzato la sezione Paradiso, che è un borgo in Puglia, che è il più grande ghetto, che in estate si popola di persone che poi vengono sfruttate nell'ambito della prostituzione o del caporalato. Oppure la cosa ancora più paradossale, infatti faccio questa similitudine col gioco dell'oca, che è un gioco a cui tutti abbiamo giocato da bambini. Al gioco dell'oca, quando tu arrivavi quasi al traguardo, quando eri a un punto, a un passo dalla vittoria, dopo tutte le disavventure, tutta la fatica, ti poteva capitare di cadere nella casella dell'oca morta. E la casella dell'oca morta ti rispediva dritto al punto di partenza. E questo purtroppo con l'attuale governo può succedere, e si chiama CPR, è il centro per il rimpatrio. Cioè queste povere persone, dopo aver passato tutta questa odissea, vengono rispedite al punto di partenza.
Allora, No Way, questa mostra di Fabrizio Spuckes, si può vedere fino al 12 luglio a Stille, la Galleria Stille in via Zameno a Fall'11, e è aperta anche oggi nel pomeriggio dalle 15 alle 19. E poi vi volevo segnalare che giovedì 11 luglio alle 18, sempre in galleria, verrà presentato il libro con queste immagini e con questi testi.
Tutto il resto dell'arte nei girasoli dopo il girare delle 13, e poi tu ti resti tutta l'estate.
Eh sì, non, i girasoli non vai in vacanza.
meno male, insomma. Fai parte di questo magnifico palinsesto estivo che sta per partire. Grazie mille Tiziana Ricci.
Buona giornata.
Ciao.
Ciao.
Un abbraccio. E noi ci andiamo ad ascoltare l'ultima puntata della nostra rubrica Giallo Crovi, l'ultima di stagione, a cura del nostro Luca Crovi.
Cari amici di Radio Popolare, questo è l'ultimo appuntamento di Giallo Crovi prima delle vacanze. Lo so, avrei potuto portarmi con me in vari luoghi del mondo, farvi prendere un aereo, una nave, proporvi una valigia di libri, ma preferisco portarvi sull'Appennino Emiliano, dove è cresciuto mio padre e dove sono nati i miei nonni. Una zona che ha dato tanto alle narrazioni di mistero grazie ad autori come Loriano Machiavelli e Francesco Guccini. Un posto spesso isolato e abbandonato e popolato da creature misteriose e davvero pericolose, dove sembra aleggiare una strana atmosfera e dove spesso emerge la follia. Una terra dove si va a fer funghi e si trovano i cinghiali, una zona dove si rifugiano comunità di nuovi elfi e dove spesso accadono traffici illeciti che nessuno si immagina. Posti dove si racconta che siano sepolti tesori e dove si aggirano fantasmi e dove possono accadere fatti strani. Un autore che è abituato a raccontare quei luoghi da tempo è Giuliano Pasini, che a partire da 20 corpi nella neve ha immaginato storie noir sull'Appennino. Quel suo libro fece la fortuna, ma anche ma soprattutto di una collana intitolata Time Crime di Fanucci nel 2012, e lui si era già aggiudicato con quello stesso testo, con un altro titolo, il premio per l'inedito di Io Scrittore. Pasini oggi torna a proporci una nuova avventura del suo commissario Roberto Serra. È intitolata L'estate dei morti ed è pubblicata da PM. Il titolo del romanzo è preso da una poesia di Pascoli, che si intitola Novembre e che così recita: «Gemea l'aria, il sole così chiaro che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, e nel prunarlo l'odorino amaro senti nel cuore. Ma secco il pruno e le stecchite piante di nere trame segnano il sereno, e vuoto il cielo e cavo al pie sonante sembra il terreno. Silenzio intorno, solo alle ventate odi lontano, da giardini ed orti di foglie un cader fragile, è l'estate fredda dei morti». L'estate a cui fa riferimento il poeta è un periodo in cui la natura ha un incanto sull'Appennino, momento in cui la luce diventa davvero particolare, tra gli ultimi giorni di ottobre e i primi di novembre. È il periodo che anche negli Stati Uniti si chiama estate indiana e che da quelle parti, sull'Appennino, dove gli indiani non ce ne sono e non se ne sono mai visti, diventa l'estate dei morti o di San Martino, perché comprende sia la festività dedicata ai defunti, sia quella al santo del mantello. E in quel momento, proprio in quello specifico momento dell'estate dei morti, che l'agente scelto Robina Tonelli riceve nel commissariato di Case Rosse la strana telefonata di una ragazza di 14 anni che si fa chiamare Sibilla, che sostiene di aver assistito a qualcosa di terribile in una località che si chiama Monte Cuccoli. Due uomini sono stati attaccati e sbranati dalla borda. La poliziotta incredula cerca di comprendere se quello che le è stato raccontato è davvero successo e, compiendo un sopralluogo, si troverà davanti a due cadaveri straziati. Ma chi è Sibilla e perché le cronache la darebbero per morta affogata molti anni prima proprio per mano della borda? Non è la prima volta che quella creatura mitica agisce in quei luoghi. Anni prima sono scomparse altre ragazze. Qual è la verità che si cela dietro lo spirito dell'acqua, che popola le ballate che gli anziani cantano ai bambini per spaventarli? Giuliano Pasini è abilissimo a far sprofondare i lettori in una storia da incubo, dove è difficile distinguere tra sogno e realtà, e che è scandita all'inizio di ogni capitolo da citazioni prese da Hansel e Gretel dei fratelli Grimm. Una favola nera che segue lo spirito di narratori come Eraldo Baldini e Giuseppe Pereira Riari, ma che potrebbe essere anche una perfetta storia di Dylan Dog. Perché in realtà anche Sclavi ha scritto storie di nebbie e di creature padane che fanno paura. Un'avventura speciale in un luogo immaginario, ma allo stesso tempo reale come Case Rosse, che possiamo identificare come la zocca in cui è vissuto Pasini, ma è cresciuto anche Vasco Rossi, dove la vita è tutta un brivido sopra la follia. E il commissario Roberto Serra dovrà far ricorso al suo dono maledizione per percepire le tracce di quello che è davvero successo, perché lui, sin da quando sono morti in maniera drammatica, fulminati da colpi di proiettili i suoi genitori, è perseguitato dalla danza. L'unica cura che ha trovato per questa stronza, che l'accompagna dal giorno del suo 16° compleanno, è l'alcol, un veleno che lo ammazza un po' ogni giorno e di cui ha deciso di liberarsi solo per rispetto a sua figlia, più perché rispetto a se stesso. Ma non può annullare quella voce che ogni volta gli chiede di pensare alle vittime, perché solo se capisce le vittime può capire perché sono state ammazzate e chi le ha uccise. La danza è il suo lato oscuro che lo porta a sentire ciò che hanno sentito altre persone, vedere con i loro occhi, provare con i loro sentimenti, i loro dolori, senza alcuna possibilità di evitarli, e lo trasforma in uno spettatore impotente con i muscoli tesi fino allo spasimo e le gambe che percorrono circonferenze sempre più strette e rapide. La danza, la stronza, non ha spiegazione medica, non ha cura, non ha rimedio. Ha distrutto la vita di Serra, ha distrutto i suoi affetti e non può farci niente. Ma forse questa volta potrà aiutarlo a scoprire chi è davvero la borda e se davvero esiste. Siete pronti per scoprirlo anche voi tra le pagine dell'Estate dei Morti pubblicato da PM, da Giuliano Pasini? Preparatevi a tenere i nervi saldi e buone vacanze da brivido a tutti voi da Luca Crollo.
Grazie, grazie mille allora al nostro Luca Crovi per questa nuova puntata di Giallo Crovi. Lo salutiamo, anche lui gli diamo un augurio di buone vacanze, di buona estate, e lo ritroveremo sicuramente più avanti. Andiamo adesso a un festival cominciato ieri, va avanti fino a domani in città, a Milano, un evento che si intitola Satira, che peccato, lo ha citato Ira Rubini proprio poco fa, festival di satira, comicità e varie amenità. Ci sono diverse cose che vi vogliamo segnalare, ad esempio oggi ci sarà un incontro partita alle 18 alla Feltrinelle di Viale Pasubio, con ingresso libero fino a esaurimento posti, e tempo di andare fuori dagli europei, con Marco Ardemagni, Sergio Ferrentino e Giorgio Lauro, con quindi un po' il commento della partita degli ottavi di finale degli europei tra Italia e Svizzera, e questo si terrà, questo incontro, prima di altri due eventi di cui vi parliamo adesso, che sono un incontro con il Terzo Segreto di Satira e poi uno spettacolo di Paolo Rossi. Noi abbiamo in collegamento con noi Davide Rossi, che fa parte del Terzo Segreto di Satira e che Paolo Rossi lo conosce piuttosto bene. Buongiorno Davide.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, Davide Rossi, figlio di Paolo Rossi, io so che adesso poi parliamo del Terzo Segreto di Satira, so che questa sera però nello spettacolo di Paolo Rossi, che ci sarà alle 21.30 sempre alla sala polifunzionale di via Pasubio 5, tu sarai sul palco e questa è una cosa un po' inedita, è giusto?
Sì, abbastanza inedita. Beh, intanto ci tengo a dire che non sarà quello suo un vero e proprio spettacolo, ci tengo a dirlo perché me lo dice sempre, quindi è giusto ripeterlo, cioè nel senso sarà un incontro spettacolarizzato, lui lo definisce così.
Esatto, dal titolo quindi, Come sta la satira?
Esatto, e quindi ci sarà questo incontro sfruttando diciamo il fatto che noi siamo esattamente prima di lui, c'è questo gancio naturale diciamo, quindi diciamo ci sarà un passaggio, prima faremo una cosa noi e poi dopo ci sarà lui e quindi io sarò già lì approfittando di questo. Probabilmente sarò lì anche dopo, anzi quasi sicuramente, ma anche perché sono già lì e quindi per la prima volta, una delle prime, sarò con lui poi direttamente sul palco, diciamo così, abbastanza casuale, ma strano, per me è strano, anche un po' per lui penso.
Strano per te, tra l'altro figlio di un attore e di un'attrice, quindi insomma il palco poteva essere una, così, una destinazione scritta nel tuo destino e invece hai scelto di scrivere di satira. Senti, tu fai parte del Terzo Segreto di Satira, non credo che ci sia bisogno di presentazioni per voi, però insomma chi volesse saperne di più può venire tra l'altro questa sera sempre alla Feltrinelli alle 20. Di che cosa parlerete questa sera?
Ma allora, noi faremo vedere un po' di video, che poi è quello che facciamo, video satirici dell'ultimo anno, diciamo, quindi parleremo un po' d'attualità politica, in generale della satira e delle difficoltà del periodo per tutti e anche per chi prova a fare satira come noi, e parleremo un po' di questo, quindi sarà un incontro con video e legandosi un po' all'attualità politica e non, che purtroppo è sempre molto, molto attiva, diciamo.
Senti, faccio a te allora la domanda a cui risponderà alle 21.30, poi Paolo Rossi tenterà di rispondere. Come sta la satira dal vostro punto di vista, dal punto di vista del vostro osservatorio?
Allora, intanto sono contento che questa è la domanda del suo incontro e non del nostro, perché lascerò a lui poi la risposta, diciamo, quella colta. Come sa, è un periodo strano, un po' particolare, dove sono cambiate tante cose. Noi nel nostro piccolo, diciamo, abbiamo sempre cercato di fare contenuti video legati un po' all'attualità politica, quindi erano video magari legati anche banalmente ai partiti, e ci si è resi conto un po' ultimamente che è un po' limitante, perché ormai diciamo l'interesse verso la satira politica intesa come partitica più che politica è sempre meno, ma lo è verso tutti i partiti, ci sono problematiche molto più grandi, e quindi si è cercato un po' di spostare anche quello che poi è il nostro interesse, da cui poi vengono fuori anche i video, verso una satira anche più sociale o politica nel senso più alto del termine, quindi magari si parla un po' meno di Fratelli d'Italia o del PD, ma si parla più delle tematiche che poi sono quelle che banalmente, di cui parliamo nel quotidiano, ecco, che non sono quelle legate più ai partiti. Questo è un po' un discorso che ci facciamo spesso ultimamente.
Allora, anche di questo si potrà parlare oggi, quindi ripetiamo dall'inizio. Allora, partita alle 18. Partita alle 18, si comincia. Tu ci sarai alla partita?
Io penso di sì, già alla partita, anche perché poi dipende a che ora finisce, cioè nel senso che non sapendo appunto se dura 90 certo. minuti, se si va a supplementare rigori, quindi poi è tutto a scalare, diciamo, dalla partita in poi, poi ci siamo noi come Terzo Segreto di Satira verso le 20, ma potrebbe essere anche 20.30, 20.45, e poi dopo di noi ci sarà appunto Paolo Rossi.
Alle 21.30 o giù di lì, insomma.
Esatto,
giù di lì. Per l'incontro con Paolo Rossi c'è un biglietto, quindi andatevelo a procurare. Il resto invece è libero fino a esaurimento posti. Davide Rossi, grazie mille per essere stato con noi, è stato un piacere chiacchierare, ci vediamo più tardi.
piacere mio, grazie a tutti, a dopo.
Ciao. Ciao, ciao.
Buona giornata, ciao. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush.
Times Radio Popolare, tra poco vi portiamo al cinema come sempre, poi andremo sulla nostra nel nostro salottino dove troviamo la nostra poltrona per il consiglio di lettura. Oggi ve lo dico già, è una cantautrice e arpista, che è una combinazione, come vedremo poi nella chiacchierata con lei, è abbastanza insomma insolita, poco percorso. E poi ancora un grande appuntamento del fine settimana con delle voci che conoscete molto bene di Radio Popolare, che tornano anche loro per l'ultima puntata di stagione, quindi insomma sono inventati una formula un po' diversa, quindi potete andare a guardarla e guardarla in faccia. Noi ci separiamo per un pochino di pubblicità e poi torniamo con la terza e ultima parte di Good Times. Good Times, terza e ultima parte di trasmissione, e ci scrive una persona: mi sono perso dove sarà la mostra fotografica di cui avete parlato con Tiziana Ricci sui migranti, ci terrei tantissimo ad andarci, e allora ti dico subito dov'è: alla Galleria Still, via Zamenhof 11, qui a Milano. Andiamo al cinema invece noi adesso, ci andiamo con la nostra Barbara Sorrentini, come sempre. Ciao Barbara, bentornata.
Ciao, buongiorno Elena, buongiorno a chi è all'ascolto di Good Times.
Buongiorno, abbiamo un ospite collegato sull'altra linea, lascio a te di introdurlo.
Sì, perché oggi abbiamo un sacco di robe. Sì. Abbiamo Giacomo Pratelli con noi al telefono, che saluto intanto. Buongiorno Giacomo.
Ciao, buongiorno, buongiorno, ciao.
Ciao, lo abbiamo strappato da una delle iniziative, delle proiezioni di 2030 Festival, il Festival Internazionale di Cortometraggi, che poi è dedicato ai giovani, e sempre questo fa piacere, ma anche allo sviluppo sostenibile e all'inclusione come tematica. Cosa sta succedendo adesso e cosa succederà tra oggi e domani?
Cosa non sta succedendo, perché in realtà ne succedono di tutti i colori, perché in quattro giorni veramente mette insieme tantissime cose. Allora, noi in questo momento i ragazzi stanno terminando le proiezioni dei loro cortometraggi, che non sono in gara, la nostra non è una competizione, non c'è una giuria, ma sono appunto invitati i ragazzi a dare loro stessi dei feedback ai loro colleghi registi attraverso poi dei momenti di confronto nel pomeriggio. In questo momento loro stanno terminando le loro proiezioni, pomeriggio invece avranno dei workshop, dei momenti di feedback, mentre la sera abbiamo sempre dei lungometraggi esterni, diciamo, a quelli che sono i film prodotti dai ragazzi, che vengono proiettate aperte al pubblico in diverse luoghi di Milano. Adesso, tempo permettendo, questa sera dovremmo essere... sempre che appunto non piova, dovremmo andare con una proiezione a Nuova Armenia.
Ah, ok, certo, no? Sì, ecco, infatti di oggi le previsioni non sono il top, però
infatti siamo un po' mezzi terrorizzati, però se magari arriva tardi questa pioggia riusciamo a
perché tra l'altro tra poche ore c'è anche il Pride, voi tra gli ospiti avete anche Priscilla Robledo del Mix Festival, ma avete anche Nino, certo, Guanciale, Chiara Bellosi, avete un sacco di ospiti, come li avete raccimolati?
Ma allora, il festival è cresciuto tantissimo in questi anni, banalmente dall'anno scorso che c'erano un centinaio di partecipanti di tutto il mondo, quest'anno sono 220 da oltre 40 paesi del mondo. Come li abbiamo racimolati? In realtà banalmente scrivendo quella che è la nostra visione di quello che vorremmo fosse questo momento di incontro tra i ragazzi, e la risposta è sempre stata di grande apertura. Lino è stato proprio diciamo il padrino di questa edizione, perché ha aperto lui la quinta edizione del 2030 Festival con un'importante testimonianza legata a UNHCR, di cui lui è testimonial, e poi abbiamo tantissimi appunto altri ospiti, collaboriamo appunto con il Mix Festival, ma in generale, ecco, le tematiche che i ragazzi portano al festival sono quelle delle generazioni più giovani, quindi dalla crisi climatica al gender gap, all'inclusione sociale, economica, quindi insomma cerchiamo di raccontare la realtà dei giovani di tutto il mondo ai giovani di tutto il mondo.
Perfetto, noi ti salutiamo qui intanto, Giacomo Pratelli, ricordiamo che su 2030.30 sì, con numero .com, esatto, festival, si trova tutto e anche quello che succederà
tutto,
in questi due giorni.
Tutto il programma di questi ultimi due giorni.
E si tiene un po' a base, ricordiamo i luoghi base, Anteo
Siamo Anteo, esatto, oggi siamo Anteo, poi Nuova Armenia, domani siamo quasi tutto il giorno a base.
Ciao, grazie.
Grazie mille, buon lavoro e buona giornata. Ciao.
Ciao.
Grazie ancora, grazie a Giacomo Pratelli per essere stato con noi. Appunto, l'abbiamo detto, il festival si chiama 2030 e c'è il sito internet con tutto il programma. E poi Barbara, cosa ci proponi?
Allora, vabbè, intanto vi dico velocemente cosa ci sarà nell'ultima puntata di Chassis a partire dalle 14. Avremo, certo, le voci di Luca Guadagnino e Franco Maresco raccolte al Pesaro Film Festival, parleremo di un film che è appena uscito che si chiama Amen con il regista Andrea Baroni, parleremo del Trieste Shorts Film Festival, anche qui cortometraggio appena cominciato, e poi un po' di uscite, Eight Men, Quattro Figlie e quant'altro. Però prima di salutarci volevo segnalare ancora una cosa, che è partita la Scuola Civica di Cinema Luchino Visconti. Ogni anno ci sono delle proiezioni, saggi di fine anno del terzo anno, sulla realtà aumentata, la realtà virtuale, insomma con le nuove tecnologie, il cinema delle nuove tecnologie. Quest'anno si chiama Grosse, è dedicato alle bodybuilders che raccontano la loro storia, che è molto interessante perché ovviamente sembrano un po' dei corpi estranei in tutti i sensi. Loro sono andate a incontrarle, a farle parlare in maniera interattiva con il pubblico. Glielo facciamo raccontare chi ha sentito ieri o l'altro ieri Calta ha sentito proprio un approfondimento su questo tema a più voci, ne sentiamo un estratto perché ancora per tutto il fine settimana si può andare lì prenotandosi anche lì sul sito della Scuola Civica Fondazione Milano.
Grazie Barbara Sorrentini, buona estate.
Anche a te.
Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao,
ciao, ciao.
Il tema è stato scelto partendo da, insomma, da un ragionamento sul corpo e dalla concezione che il corpo è la cosa che più ci appartiene e che più ci rappresenta in un certo senso. Partendo da queste riflessioni sul corpo abbiamo deciso di affrontare le trasformazioni del corpo e le trasformazioni estreme del corpo, quindi il bodybuilding, e poi su suggerimento di Giulia, che appunto è la regista, di approfondire l'aspetto del bodybuilding femminile, quindi non tutto il bodybuilding ma solo la parte femminile, che è una parte meno conosciuta, più giudicata, essendo il bodybuilding un mondo molto stereotipato e molto maschile. E quindi è stato molto interessante fare una ricerca appunto nella vita di queste atlete che appunto portano avanti un'idea di corpo e di femminilità contro gli stereotipi e contro quello che è lo standard della cultura di massa.
Entrando in sala si vedono due grandi schermi con tanti schermini più piccoli in cui queste donne si allenano e si mostrano al pubblico. La ricerca che c'è stata dietro, perché poi le avete incontrate, avete parlato con loro e si scoprono dei mondi individuali molto comuni alla fine.
Allora sì, diciamo che la primissima parte dell'installazione è proprio questo bombardamento di immagini, che sono tutte immagini di repertorio, quindi sono video di allenamenti, di gare che si trovano semplicemente su YouTube, in generale sui profili social delle nostre atlete, che rappresenta un po', diciamo, il primo approccio superficiale che si può avere con un mondo del genere, quindi banalmente digitando su internet le parole bodybuilding femminile ci troviamo di fronte a dei corpi che sono appunto corpi non convenzionali che non conosciamo, soprattutto non conosciamo le storie che ci stanno dietro. Il resto dell'installazione ha l'obiettivo di approfondire il mondo, ma soprattutto quattro atlete che sono accomunate sì dal fatto di fare tutte e quattro bodybuilding o dall'averlo fatto, però hanno storie di vita diversissime, background diversissimi, sono persone molto diverse, con età diverse, eccetera eccetera.
Cosa vi ha colpito di più sentendole parlare?
Allora, io sono rimasta particolarmente colpita da Viviana, perché è una persona con, penso, una conoscenza di sé veramente rara. È una persona veramente profonda, che ha fatto dei ragionamenti sull'identità di genere che, insomma, andavano oltre le nostre più rosee aspettative, perché volevamo parlare appunto anche del tema dell'identità di genere e del, diciamo, di una ridefinizione del concetto di femminilità, e sentire lei parlare senza che sapesse che volevamo parlare di questo e sentirla praticamente raccontare i temi che volevamo raccontare con appunto una saggezza, una maturità incredibili, è stato, a me ha emozionato moltissimo.
La cosa molto interessante è stata il fatto che loro appunto portano avanti questa sorta di battaglia contro gli stereotipi, ma lo fanno in modo totalmente naturale e quasi inconsapevole, parlando con alcune di loro. Noi eravamo convinti di, insomma, noi le vedevamo come le paladine di un nuovo tipo di femminilità, di un nuovo tipo di corpo, ma parlando con loro spesso quasi, non dico non se ne rendessero conto, ma per loro era tutto normale. E questa per me è stata la cosa più impressionante, il modo in cui, e poi il nostro abituarci a un tipo di corpo molto diverso da quello a cui siamo abituati.
Grazie.
No.
E 40 e noi ci andiamo a spostare per l'ultima volta in questa stagione nel nostro amato salottino, dove troviamo la poltrona. E sulla poltrona oggi, per il consiglio di lettura che vi vogliamo dare, ultimo consiglio di lettura quindi della stagione, se andate a prendere i nostri podcast trovate veramente tanti consigli di lettura che potete recuperare, sfruttare in questi mesi di caldo. Oggi sulla nostra poltrona siede una cantautrice, un'arpista che sarà in concerto al Festival di Villa Arconati in questo fine settimana. Diamo il benvenuta a Good Times a Cecilia, ciao.
Buongiorno a tutti, ciao.
Buongiorno, grazie di essere qui con noi, grazie anche di prestarti a questo gioco. Cominciamo quindi da qui il tuo consiglio di lettura.
Allora, il mio consiglio di lettura per quest'estate è un libro che ho appena finito di leggere, è una raccolta di saggi di Ursula K. Le Guin, o Le Guin, non so mai come si dice, che è un'autrice fantasy di science fiction famosissima, e ha scritto tutta una serie di saggi dove negli anni 70 principalmente. Il mio preferito si chiama Why Are Americans Afraid of Dragons? Perché gli americani hanno paura dei draghi, ed è tutto un grande invito a accogliere il proprio lato immaginifico e a non farsi come dire, bullizzare da chi pensa che ci siano cose più serie da fare che non leggere delle cose straordinarie.
E allora, così è molto originale che ancora non avevamo ricevuto. Senti, l'originalità da te, però io me la aspettavo un po' per il tuo lavoro, per quello che fai, non solo per il fatto che domani farai un concerto all'alba, e questo, insomma, diciamolo subito, stasera andate tutti a dormire presto, perché domani il concerto di Cecilia sarà alle 6 del mattino, un concerto all'alba. Adesso ci veniamo. Io prima, quando dicevo, Cecilia, che saresti stata nostra ospite, ho detto appunto una cantautrice, un'arpista, e ho detto che queste due cose non è molto insomma comune trovarle insieme. È così, è vero?
È abbastanza vero, diciamo che chi suona l'arpa di solito, a parte essere, come dire, una porzione della popolazione estremamente ristretta, perché è molto più facile trovare altri strumenti, di solito non si mette a fare le canzoni. Io invece avevo questo grande desiderio di fare le canzoni, e quindi dopo che ho finito tutti i miei studi di arpa ho pensato di non imparare a suonare né il pianoforte né la chitarra, ma di suonare l'arpa che avevo già a casa e che comunque mi piace moltissimo, e penso che come dire, consenta un'originalità che nella canzone è sempre più difficile, perché ci sono sempre, come dire, ogni anno che passa ci sono più canzoni, e quindi avere uno strumento un po' così originale ad alcuni, quindi non è proprio uno strumento accessibile anche dal punto di vista della tecnica, che dello strumento ce n'è molta meno rispetto che so al pianoforte o alla chitarra, quindi magari devi trovare delle soluzioni più fantasiose, oltre a essere, per quanto mi riguarda, il più bello che c'è, quindi sicuramente.
Senti, è anche inconsueto trovare l'arpa nel mondo della musica, diciamo, leggera, non della musica classica. Poi tu ci hai messo dentro anche degli elementi dell'elettronica, delle melodie insomma diverse rispetto al repertorio classico con cui mi immagino tu abbia cominciato.
Sì, sì, io sono diplomata in conservatorio ormai nel Pleistocene, però in realtà nella musica leggera l'arpa si sta prendendo sempre più piede, perché secondo me la ricerca di un suono appunto originale o distintivo porta tanto, specialmente nel cantautorato, specialmente nel folk, specialmente anche in tutta una serie di sperimentazioni invece più sull'elettronica o sulla musica, diciamo, sperimentale, porta tantissimo a considerare strumenti nuovi, strumenti antichi ma nuovi, o suoni comunque diversi dalla band rock che invece ha dominato per 50 anni la scena. E quindi secondo me tanti artisti stanno cominciando a usare l'arpa. Bjork ha un'arpa e un settimino di flauti sul palco, Florence and the Machine ha un'arpa, Jack White fa il concerto con l'arpa, quindi secondo me stiamo piano piano conquistando il mondo, come giusto che sia, insomma.
Assolutamente, sono assolutamente d'accordo con te. Senti, 18 gennaio scorso è uscito il tuo nuovo album, parla d'amore.
Sì, in realtà è uscito non proprio l'anno scorso, ma nel 2019, quindi tantissimi anni.
Ah, vedi, mannaggia, scusami.
Ma figurati, no, è uscito qualche anno fa, e si chiama Cupid's Catalog, il catalogo di Cupido, ed era tutta una raccolta di grandi strazi amorosi, e adesso piano piano invece sto cercando di darmi alla descrizione di paesaggi più poetici e non proprio solo allo strazio, quindi sto facendo dei miglioramenti personali in questo senso.
Senti, concerto all'alba quindi domani, domenica 30 giugno, ci sono ancora dei biglietti, si compra il biglietto sul sito del festivalarconati.com, festival che naturalmente seguiamo qui a Radio Popolare, ne ha parlato già Ira Rubini a Cult. Che cosa succederà durante questo concerto, che cosa ci possiamo aspettare?
Allora, innanzitutto io comincio con già a ringraziare chiunque, come dire, abbia il coraggio di fare questa esperienza alle 6 del mattino, perché comunque è una fetta di umanità per cui io ho la più profonda ammirazione. Ed è un concerto che si intitola Prairie, che vuol dire prateria, perché le ultime canzoni che ho scritto sono tutta una grande fantasia sull'America. Ora, io in America sono stata alcune volte, ma non è che ho una grande conoscenza che non, come dire, non derivi né dalla letteratura, e quindi questa America immaginaria mi è stata di grande consolazione, di grande ispirazione, e ho fatto tutta una serie di canzoni che richiamano questa America che spero esista, ma non lo so, non sono certa. Quindi alle 6 cominciamo con un'alba un po' così d'oltreoceano.
Senti, ti andiamo ad ascoltare adesso con un pezzo, con chi riesce domani alle 6, ma insomma, penso che sia fattibile, tutto sommato, poi si torna a casa a dormire, ma tanto sì. È domenica, esatto, pure si resta lì.
Sarà fresco, sarà l'ultima ora sì. Di fresco forse dell'anno. Quindi...
È vero, grazie mille Cecilia, è stato un piacere chiacchierare con te, ci vediamo domani alle 6 allora a Villa Arconati.
Grazie tantissimo a te e a tutti voi, grazie
ciao,
mille.
Ciao, un abbraccio. Ciao. Dov'è Villa Arconati? Ve lo dico subito, villa settecentesca che si trova proprio alle porte di Milano, a Castellazzo di Bollate. E noi ce l'andiamo ad ascoltare, Cecilia. Cecilia in concerto domani alle 6 del mattino a Villa Arconati. E domani c'è un altro appuntamento a cui teniamo qui a Radio Popolare, che vi vogliamo raccontare. Lo facciamo con una voce di Radio Popolare, Gaia Grassi, benvenuta a Good Times.
Ciao Elena, ciao. A tutte e tutti, grazie per questo spazio che ci dedichi.
È un piacere averti qui a nome di tutta la famigliona della vostra trasmissione.
Sì, Sì, faccio la rappresentante, anche perché sennò saremmo stati in troppi a parlare tutti assieme.
Però citiamole tutti e citiamo anche lui.
Esatto, c'è lui, c'è Gian Piero Kesten, Clarice Trombella, Assis Rughetti, Zena Iace, e abbiamo anche un ospite fisso che è lo scienziatissimo Andrea Bellati, e tutta la troupe assieme sarà domani in diretta live dalla libreria Prospero Books, che è in via Tartini 14 a Milano, in zona d'Erviano. Si arriva comodamente con la metropolitana 3 o in bicicletta, tempo permettendo, e saremo tutti lì. La diretta sarà dalle 19 alle 21 come la trasmissione, e sarà anche, come sanno ormai tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori, l'ultima della stagione. Che si chiude, diciamo, la stagione invernale, anche se fa ridere parlare di invernale, a giugno. e quindi saremo lì, saremo dalle 18, quindi si può venire prima, e saremo con i nostri fantastici tecnici. Zacca ci assisterà e faremo la diretta live.
Diretta live della vostra trasmissione.
Domenica Inn, di cui non ho detto il titolo, certo, il nome.
Senti, com'è andata questa stagione della trasmissione? Che cosa avete imparato?
Allora, è stato un anno molto bello. In realtà avevamo un peso importante, no? Abbiamo sostituito Sunday Blues, quindi è un'eredità molto importante, e pensiamo di averlo fatto bene. La sfida era quella di tenere i nostri ascoltatori e comunque di adottarne anche di nuovi. E dai messaggi che ci arrivavano, alla fine sono i messaggi quelli che contano, ci sembra di esserci riusciti. Ovviamente c'era qualche nostalgico che ci chiedeva: ma perché siete voi al posto di Sunday Blues? Ma quello lo sappiamo, è un po' anche il bello, no, degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Radio Popolare, che si innamorano, e che poi fargli cambiare idea è sempre difficile. Però alla fine non sono più arrivati, quindi diciamo che siamo riusciti.
Va bene, senti, allora appuntamento, l'abbiamo detto, ricordiamolo ancora una volta.
Sì, è domani dalle 18 per la diretta, poi che partirà alle 19 alla libreria Prospero Books in via Tartini 14 a Milano, in zona d'Ergano, per Domenica Inn Live.
Evviva, grazie Gaia Grassi.
C'è anche l'articolo con tutti i dettagli e gli indirizzi se qualcuno non è riuscito a segnarseli.
Eh certo, grazie mille Gaia Grassi, buon divertimento, buona estate.
Grazie, ciao a tutte e tutti, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Noi salutiamo Gaia Grassi, e c'è un ultimo appuntamento che vi ricordo, ma insomma lo seguiamo dopo con Radio Popolare. Ci si trova tra poco alle 15 in via Vittorio Pisani, davanti alla stazione centrale, per la parata del Pride. Si arriva poi alle 18 all'Arco della Pace, grande evento finale, e allora insomma lo salutiamo con questo brano. Brano che io vi lascio godere nella sua interezza, vi saluto, vi auguro una buona estate, con me Elena Mordiglia ci risentiamo per un piccolo appuntamento a metà agosto, così una cosa proprio spot, ma poi ci risentiamo invece a settembre più lungamente. Allora veramente buon riposo se riuscite a riposarvi, e buon lavoro, tenete duro se dovete andare al lavoro, e un abbraccio da Elena Mordiglia, ciao. I want to break free. Got me.
But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free.